Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Questa mattina abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Emanuela Gasbarroni. Ben ritrovata.
Grazie, grazie, è bello tornare in questi studi.
Emanuela, allora parliamo con te perché il 29 giugno ci sarà un appuntamento importante alle 18.
Sì, oltre che una sfida, è stata una lunga ricerca iniziata circa 10 anni fa. Ovviamente non è che mi sono dedicata unicamente alla ricerca, però è stato un momento in cui ho approfondito sia l'archivio di Stato, sia nella raccolta di molte testimonianze, tutto ciò che poteva far ricostruire il campo profughi di Latina, una pagina molto importante della storia della città, ma non solo, anche a livello nazionale e internazionale, è veramente la nostra guerra fredda. Infatti questo è il titolo del libro, ecco quello che presenterò al Circolo Cittadino sarà il libro, dopo il film Fuga per la Libertà, che è stato candidato al Globo d'Oro e che quindi raccontava la storia attraverso tre personaggi ed era più emozionale, quindi era un film, non è che un film ha sempre un intento, diciamo, divulgativo e pedagogico, come ce l'ha invece un libro. Quindi un libro di ricerca storica, si intitola proprio L'Italia e la guerra fredda, esuli dall'est, una storia di fughe e accoglienze nel campo profughi di Latina.
Quindi il racconto che tu fai in questo libro, che è un libro storico, raccoglie un po', le origini della nostra città.
Sì, una pagina, se noi vogliamo raccontare la città, lo dobbiamo fare anche attraverso delle pagine che sono state significative, no? Noi non abbiamo un castello, l'affresco del 300, noi abbiamo pagine molto legate all'antropizzazione della città, agli esseri umani, quindi, e allo sviluppo nel corso del Novecento. E quindi il campo profughi ha rappresentato una vicenda umana enorme e la costruzione della città, perché qualsiasi famiglia di Latina, io con chiunque parlo, ha avuto rapporti con gli esuli che scappavano dai paesi dell'est. E questo ha significato molto, perché noi siamo tutte persone, io sono la prima generazione di genitori nati a Latina, ma noi siamo tutti i nostri genitori sono venuti da fuori e c'era ancora un fuori, ancora più fuori, perché ricordiamo la vicenda del campo inizia il 1 ottobre del 1957, ovvero all'indomani dell'invasione dell'Ungheria del 1956, quindi ritorniamo pure all'attualità, no? Con l'Unione Sovietica che
Certo.
invade l'Ucraina, all'epoca invase l'Ungheria. Non ci fu una resistenza. Scapparono però molte persone, circa 200.000. L'Alto Commissariato dei Rifugiati si pose la questione su cosa fare di questa massa, quindi vari campi in tutta Europa, in Italia molti, poi gestiti anche dalla Croce Rossa. Alla fine ne rimasero tre, Trieste, Latina e Capua. Trieste chiude nell'80, Latina diventerà quello più importante, anche perché vicino alle ambasciate. E dopo gli ungheresi c'è stato un flusso di persone da tutti coloro che scappavano da un sistema che comunque era totalitario, che privava di molte libertà, compreso il fatto di andare all'estero, nonché di votare, come dice Hannah Arendt, noi abbiamo libertà quando c'è una possibilità di scelta su più opportunità. E quindi scappavano in modo anche molto rischioso perché c'erano severe punizioni, se non la morte al confine, migliaia di morti al confine tra Romania e ex Jugoslavia. E quindi arrivano jugoslavi, cecoslovacchi, bulgari, polacchi, rumeni, sovietici, eccetera, 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 fino a fare una popolazione di circa 100.000 persone che sono arrivate fino al 1989, altro, come dire, termine della guerra fredda.
Ecco, Emanuela, credo sia importante anche spiegare il modo in cui tu sei arrivata poi a raccogliere così tanti documenti e a raccogliere storie, perché poi è questo quello che racconti, no? Anche nel tuo libro, ma anche nel film.
Certo, allora la motivazione per ogni storico è importantissima, cioè la scintilla che ti fa avere, come dice Monroe, la simpatia con l'oggetto della tua ricerca, cioè tu devi creare proprio un legame. Tutto nasce dal fatto che la mia famiglia accolse negli anni 60 delle persone che erano al campo, che ci hanno scritto per 40 anni, prima tre cubani, nel 64, poi nel 67 Milan e Linda, che ci hanno scritto per 40 anni, sono andati poi a New York. E quindi io volevo ricostruire, facendo io documentari ed essendo una storica, ho trovato i modi di raccontarli, poi ce ne potranno anche essere altri, abbiamo pensato a reading, abbiamo pensato, perché il materiale è bellissimo. E quindi io però sapevo poco, cioè io avevo le foto a casa mia, la mia memoria, le lettere, però poi non sapevo nient'altro. Il resto, quindi è stata una lunga ricerca, non volevo scrivere il raccontino della mia memoria, io volevo fare un libro che metodologicamente avesse la struttura di un libro storico, quindi anche nel libro è strutturato proprio sia la motivazione che mi ha portato, il mio approccio metodologico con le fonti, che sono di vario tipo, sono sia i documenti all'archivio di Stato, dicevo ce ne sono circa 300.000, ci sono oltre 300 faldoni, io non li ho visti tutti, ovviamente poi si seleziona, però ho lavorato lungamente a quei documenti. L'apporto fotografico, le fotografie ci dicono tantissimo e le foto le ho ritrovate sia all'archivio di Stato, però erano foto istituzionali, con tutti corretti, belli, durante feste. Se io avessi mi fossi basata solo su quelle, non sarebbe stato attendibile la mia lettura, certo, del fenomeno. Quindi poi ci sono le foto di Tonino Mirabella scattate dall'inizio degli anni Ottanta, che ci rivelano invece un volto molto più duro, più sofferente. Poi ho ritrovato un archivio veramente che è stato inedito dell'OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che era un'agenzia delle Nazioni Unite che è stata alla base dell'organizzazione, si chiamava CIME, del campo profughi. E lì Federico Soda, che mi ha contattato, sapeva della mia ricerca, mi ha messo a disposizione questo archivio fotografico bellissimo, io ho tutto scannerizzato. E poi io ho aperto una pagina Facebook e praticamente mi scrivono da tutto il mondo in continuazione, postano le loro foto, postano le loro testimonianze, si ritrovano, e quindi è una ricerca che sta in qualche modo continuando. E il libro però si nutre non solo dei documenti, delle testimonianze, ma anche era doveroso fare una contestualizzazione geopolitica e anche normativa di cosa si intendevano i diritti umani quando è stata proclamata la Carta dei diritti dell'uomo nel 48 e tutto il lavoro di costruzione di quella carta e del concetto di libertà, che nel blocco sovietico era interpretato in un altro modo. E quindi io spiego molto bene, e c'è anche tutta la normativa sui rifugiati, sull'immigrazione, che c'è alla base. Alla fine anche delle conclusioni, cioè cosa resta? Resta che all'epoca tutta il campo profughi, dove ripeto è passata questa massa enorme, veniva percepito in un modo distorto. Perché? Perché noi non entravamo mai in quel campo, loro potevano uscire ma noi non potevamo entrare mai. Quindi la parte sana non la conoscevamo e nessuna istituzione ha mai organizzato nulla per mettere in contatto la popolazione di Latina con la popolazione del campo. Tutto ciò che accadeva era spontaneo, quindi persone privatamente che intrecciavano delle relazioni, poi c'è una parte proprio dedicata alle testimonianze di Latina, alle testimonianze di rifugiati, con delle storie bellissime, però era tutto così e tuttora permane questa situazione. Cioè anche tutto il mio lavoro, per esempio, no, sul campo profughi, il film, il libro, non è stato mai sostenuto tranne qualcuno delle istituzioni, ma io penso che nessun consigliere comunale abbia mai detto: Manuela, facciamo qualcosa. Eppure io ho proposto, ho progettato, nelle scuole si è portato, perché io sono stata molto invitata nelle scuole, nelle università, eccetera, ma sempre per volontà del singolo insegnante. Serena Cassoni, per esempio, con cui ho lavorato molto al Grassi, abbiamo fatto dei lavori con i ragazzi molto belli, difatti l'ho voluta anche al tavolo dei relatori nel pomeriggio della presentazione del libro al Circolo Cittadino, però È sempre un qualcosa, ecco, sulla buona volontà della persona. Noi non so che provveditorato come istituzione, amministrazione come istituzione, ecco, io ora ho invitato tutti i consiglieri comunali a venire alla presentazione del libro, voglio vedere proprio chi verrà.
Ecco, allora Emanuela, non ci resta che concludere lanciando anche un invito a chi ci sta ascoltando.
Guarda, io sono sicura che questa è una storia che è nel cuore di tutti. Quando io nel 2015 stavo proprio girando il film, a un certo punto in 2 giorni ho organizzato una conferenza all'università per dire venite a raccontare le vostre storie. E c'erano 2 testimoni poi, che sono personaggi del film, Mihai e Aurelia, che hanno parlato, poi c'era Emilio Drudi, eccetera. E si è riempita la sala, cioè la gente aveva veramente voglia di raccontare. Quindi io sono sicura, cioè come ho detto, ecco, pronto il libro, mi hanno già invitato in molte parti perché... È veramente una storia che è nel cuore di tutti, che però noi dobbiamo conoscere ancora meglio perché la percezione che avevamo è scorretta. Dobbiamo rifar pace e dobbiamo, come dire, trarre degli insegnamenti da quella storia, di come vanno raccontate bene, come la politica si deve occupare delle situazioni così anche particolari, complesse, e saperle gestire, perché altrimenti tu hai il profugo, il rifugiato, cattivo, sbagliato, ubriacone, quando lì sono passati masse di artisti, di intellettuali, che però non sempre hanno, c'è stato uno scambio con la città. La prima testimonianza della parte dei cittadini di Latina l'ho voluta proprio aprire con questa partita di pallone che un gruppo di ragazzi di Latina organizzarono, e sembra veramente un film, perché poi c'è tutto il capitolo negli anni Ottanta dei polacchi che arrivarono in massa, perché c'era stato Solidarnosc, e quindi la nostra guerra fredda, perché tutto quello che accadeva in questa prova muscolare che c'era tra blocco occidentale e blocco sovietico di guerra fredda, si riversava nel campo profugo di Latina, quindi invasione dell'Ungheria, Solidarnosc, Primavera di Praga, caduta del muro di Berlino, abbiamo avuto tutte le ripercussioni. L'ultima cosa, che è una cosa bella, è che un ragazzo farà la tesi su questa cosa. Qui già c'era stata una tesi fine anni Ottanta da parte di Carlo Miccio, che si era laureato in antropologia, però diciamo c'era ancora il campo in itinere, no? E io ho utilizzato naturalmente tutte le fonti possibili e immaginabili per il mio libro, però adesso bello questo ragazzo giovane di Latina, perché il nostro lavoro di divulgatori di storici deve essere proprio quello di seminare, di far conoscere alle nuove generazioni questo pezzo di storia della città.
Grazie Emanuela.
Grazie a voi.